Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Quando pensiamo alle fake news storiche, cioè a quelle storie diffuse di cui comunemente sentiamo ma che non hanno nessun attacco con la realtà, siamo portati a pensare che sia un fenomeno molto moderno, frutto magari della diffusione di internet che ha permesso a persone con idee non proprio realistiche di incontrarsi. Pensiamo ad esempio alla teoria strampalatissima sul fatto che non fossimo mai andati sulla Luna, nonostante vi siano milioni di prove positive a riguardo. Bene, in realtà questa storia inventata è qualcosa di decisamente più antico, un po' perché un tempo non vi erano gli strumenti storici per riuscire a distinguere quella che era la leggenda dalla realtà, e fin qua si può capire, un po' perché fin dall'inizio l'uomo si è reso conto che il passato poteva essere un'ottima arma propagandistica. Lo abbiamo visto ad esempio nella serie Imperatores, quando abbiamo parlato degli imperatori del III, IV secolo che letteralmente sbucati dal nulla da famiglie del tutto non nobili, inventavano degli alberi genealogici complessi per giustificare la loro ascesa al trono, magari legandosi ad antichi eroi o ad antichi imperatori romani. La cosa però ovviamente valeva anche in senso negativo, si potevano inventare delle storie per attaccare la controparte. Uno degli esempi in tal senso avvenne ad esempio durante la Riforma protestante, quando coloro che cercavano di distaccarsi dalla Chiesa cattolica romana iniziarono a far diffondere tra la popolazione, che forse era poco portata a comprendere le motivazioni teologiche alla base della discussione, iniziò però a far circolare tutta una serie di leggende nere legate alla Chiesa per accentuare il distacco tra la popolazione e le gerarchie religiose. Ora, con questo non voglio dire che la Chiesa all'epoca della Riforma protestante non fosse largamente corrotta, soprattutto tra i suoi capi, questo credo sia innegabile, ma la quantità di leggende che iniziarono a circolare all'epoca semplicemente esplose. Ora, una delle leggende più diffuse e più curiose sarebbe quella legata a San Ginfor. Chi era San Ginfor? Bene, secondo quanto veniva raccontato dai protestanti, era un santo venerato in Francia fin dal XII secolo, che però aveva una particolarità. Non era un uomo, ma era un cane. Avete capito bene? Un cane che sarebbe stato venerato dalla Chiesa cattolica non solo come santo, ma addirittura inserito nell'elenco dei martiri, di coloro che erano morti in nome di Gesù, in nome della Chiesa, nonostante fosse un cane. Sembrava una perfetta dimostrazione della corruzione dello Stato della Chiesa, di come ormai fosse diventato quasi una succursale di Satana, fosse ripiombata nei culti pagani, ma in realtà era propaganda, perché come spesso capita in questi casi, la realtà è molto più complessa di così. Quindi partiamo a raccontare la storia di questo San Ginfor e scopriamo tutto quello che ci racconta non di propaganda, ma di storia reale. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Da dove arriva questa leggenda? Beh, il primo a parlare di questo San Ginfor sarebbe stato Stefano di Borbone, che era un monaco domenicano che a metà del XIII secolo, tra il 1250 e il 1261, quando morì, scrisse un libro destinato a chi voleva lottare contro l'eresia. Ora, all'epoca era una prassi abbastanza comune. Stefano di Borbone faceva parte dell'Inquisizione, aveva durante la sua vita partecipato a numerosi processi, era andato a cercare di scovare l'eresia in varie zone della Francia e aveva deciso di lasciare un manuale. Un manuale che conteneva ovviamente tutte delle motivazioni teologiche di come discutere con questi eretici, come dimostrare l'eresia, ma conteneva al suo interno anche tutta una serie di esempi che lui stesso faceva di ciò che aveva fatto durante la vita. Tra questi esempi andò a raccontare la storia di un culto molto particolare che lui aveva scoperto essersi sviluppato vicino a Lione, appunto il culto di un cane, San Ginfor. Secondo quanto raccontava, circa un secolo prima, quindi siamo a metà del XII secolo, 1150, ma come potete capire non ci sono dei riferimenti molto chiari, un nobile che abitava proprio nella zona vicino a Lione aveva un cane. Questo nobile teneva molto a questo cane, gli era affezionato, era un cane molto legato al padrone che gli faceva spesso da guardia e si fidava talmente tanto di lui che un giorno, trovatisi senza servitori e con la moglie lontana e dovendosi allontanare temporaneamente dalla casa, decise di affidare al cane il proprio figlio. Prese il figlio, che era ancora in fasce, lo pose nella culla vicino all'ingresso e diede ordine al cane di difenderlo. Quando qualche ora dopo, tornato a casa, vide il cane venirgli incontro, si rese conto che c'era qualcosa di strano. Il cane, infatti, nonostante gli stesse correndo incontro gioioso, aveva i denti e il muso sporchi di sangue. Dei piccoli pezzettini di carne gli erano rimasti attaccati al muso e quando gli arrivò vicino si rese conto con orrore che quel sangue era rosso vivo. Così, seguito dal cane, entrò rapidamente in casa, aprì la porta, vide che la culla era stata ribaltata e vedendo che tutto era stato sparso e anche lì per terra vicino alla culla era pieno di sangue, si volse verso il cane, che forse ancora stupito lo guardava dal basso, prese la spada, lo trafisse e lo uccise sul colpo. Il rumore della spada che colpiva il cane, che incredulo morì ovviamente sul colpo e sbatteva sul pavimento, rimbombò nella stanza. E a quel punto, da un mucchio di mobili messo in un angolo, il cavaliere sentì arrivare i vagiti del bambino. Quando gli corse incontro, si rese conto che non solo il bambino era vivo ed era invece incastrato in un angolo come per proteggerlo, ma che vicino a lui c'era sì un corpo insanguinato, ma era quello di una grossa vipera, che secondo quanto venne ricostruito aveva cercato di attaccare il bambino, ma era stata catturata proprio dal cane che dopo una lotta l'aveva spezzata in due, uccisa e poi l'aveva sparsa per la stanza. Aveva quindi messo a protezione del bambino proprio gli altri mobili. Quando il cavaliere si rese conto dell'errore che aveva fatto, del fatto di aver ucciso un cane che in realtà aveva fatto quello che doveva fare, cioè proteggere il bambino, decise di seppellirlo con tutti gli onori. Prese il corpo, lo sollevò, lo portò ad un vicino pozzo che non dava più acqua e lo calò all'interno. Dopodiché coprì tutti gli strati del pozzo in modo da fargli una tomba ed intorno a quel pozzo costruì una piccola cappella e per ricordare il sacrificio di quel cane intorno alla cappella piantò tutta una serie di alberi. Secondo quanto racconta Stefano di Borbone, che avrebbe ricostruito questa storia un secolo dopo, quando iniziò a circolare la notizia di quello che questo cane, che si chiamava appunto Ginfor, aveva fatto, la gente iniziò ad accorrere alla cappella e ben presto iniziarono a rendersi conto che quando chiedevano al cane di intercedere per loro, riuscivano ad averne un aiuto. Iniziarono a rivolgersi al cane coloro che avevano problemi in famiglia, coloro che avevano problemi coi bambini, ad esempio bambini malati, e poi sempre più persone che raggiungevano quello che ormai stava diventando un vero e proprio bosco anno dopo anno, che raggiungevano quel piccolo tempio sorto intorno al pozzo, lasciavano degli ex voto, facevano delle preghiere a questo cane che ormai veniva considerato un santo, un cane che per il suo operato era stato portato in paradiso insieme ai santi, gli chiedevano l'intercessione e venivano guariti. Nel secolo che era passato da quando questa storia era avvenuta a quando Stefano di Borbone aveva raggiunto i dintorni di Lione, progressivamente questo culto era cresciuto. La gente aveva iniziato a fidarsi sempre di più di questo santo e addirittura alcuni dei parroci locali avevano iniziato ad accettare questo cane santo come fosse uno dei tanti santi del calendario. Quando Stefano però era arrivato a destinazione, aveva dimostrato che questo culto non aveva nulla di legato al cristianesimo, che nessuno aveva mai riconosciuto ufficialmente quel cane e che anzi le gerarchie cattoliche non accettavano questo tipo di devozione, che era molto più vicino al paganesimo rispetto a quanto dovesse essere la religione cristiana. Quindi, così racconta lui nel suo libro, decise di far scavare all'interno del pozzo, tirare fuori le ossa del cane, che a quel punto vennero disperse in modo che non fossero più ritrovabili, e poi di distruggere quel piccolo tempietto che era stato costruito, pensando così di porre fine alla devozione. In realtà però le cose non andarono così. Negli anni successivi, nonostante la distruzione del tempio, molti tornarono in quel boschetto per le stesse motivazioni, chiedendo al cane protezione, chiedendo di essere salvati, la salvezza dei figli, e ogni volta che tornavano accrescevano sempre di più la notizia di quello che lì avveniva. Quando si arrivò alla riforma protestante qualche secolo dopo, la notizia ormai circolava per l'Europa e i protestanti iniziarono non solo a far notare che la Chiesa non aveva mai lottato seriamente contro questo culto, quasi come se la cosa fosse accettata, ma addirittura fecero notare che all'interno del martirologo cristiano, quindi dell'elenco di tutti i martiri presente, era stato inserito proprio questo Sanguinfor, quasi come a dire ufficialmente che quel cane morto per difendere un bambino era un vero e proprio martire, equiparabile a quei martiri che all'epoca delle persecuzioni romane erano morti per difendere la loro fede. E quindi, dicevano i protestanti, era la perfetta dimostrazione che la Chiesa fosse corrotta, che ormai chiunque potesse diventare un santo, che ormai erano degli idolatri, quasi come dei moderni pagani. A questo punto la Chiesa cattolica, saputa la notizia, cercò di intervenire in maniera più dura, cercò di vietare ancora di più questo culto, vennero emanate delle sanzioni per chiunque si fosse anche solo avvicinato a quel boschetto, si cercò in tutti i modi di impedire che questo culto si sviluppasse, ma per quanto ne sappiamo questo culto probabilmente continuò ancora per parecchi secoli. Addirittura alcuni ricercatori scoprirono negli anni 70 del Novecento, quindi una cinquantina di anni fa, dei cittadini della vicina città che ricordavano che ancora negli anni 30 delle persone si erano rivolte a questo Sanguinfor, che ripeto ormai era assolutamente disconosciuto dalla Chiesa, chiedendo protezione. Ora, questa storia però è vera, cioè tutto quello che vi ho raccontato è realmente accaduto ed è come veniva raccontato dalla propaganda protestante? Come potete immaginare, in realtà no. Partiamo dall'inizio, partiamo dalla storia. Ora, la storia così com'è è stata ricostruita da Stefano di Borbone, per carità, può anche essere veramente avvenuta, nessuno lo mette in dubbio. C'è però una particolarità, cioè che questa storia in realtà molto probabilmente è molto più antica rispetto a quando è stata raccontata per la prima volta in Francia. Perché leggende molto simili che vedono un animale salvare un bambino per poi essere ucciso per sbaglio non solo sono presenti in Europa in epoca più antica, ad esempio c'è una storia praticamente identica che si svolge in Galles 2 secoli prima, in cui in questo caso non c'è un serpente ma c'è un lupo, ma la storia per il resto è assolutamente identica, ma addirittura se ci spostiamo fuori dall'Europa alcuni hanno ricostruito l'origine di questa storia addirittura fino in India, dove esiste fin da tempi antichissimi una leggenda che racconta di un bramino che avrebbe avuto in casa una mangusta, la moglie di questo bramino non amava questo animale, credeva che potesse essere di danno al bambino, e quando, lasciata sola la mangusta in casa insieme al bambino, la moglie tornò e vide la mangusta sporca di sangue, decise di ucciderla prima di capire che in realtà la mangusta aveva protetto il bambino da un grosso cobra. Come vedete, cambia l'animale per un semplice spostamento geografico, anzi forse la mangusta è anche più sensato nella lotta contro un serpente, ma grosso modo la storia non cambia. Bene, quindi secondo alcuni in realtà questa storia non sarebbe originaria della Francia, ma semplicemente avrebbe a un certo punto trovato una collocazione in Francia. E perché questa collocazione? Bene, sempre secondo alcuni, perché in realtà nella zona già esisteva un culto pregresso, un culto dedicato a una qualche divinità di forma animale. Ora, questo culto poteva essere molto antico. Se andate ad osservare quello che vi ho raccontato, vi ho parlato di un tempietto circondato da un bosco, a questo punto sacro, la cosa sembra rimandare anche in maniera visiva agli antichi culti, anche solo dell'epoca ellenistica, in cui questi boschetti sacri erano presenti, e potrebbe quindi rimandare a un culto del genere, un culto sopravvissuto all'arrivo e all'imposizione del cristianesimo, come è successo in varie zone d'Europa, dove alcuni di questi culti sopravvissero sotto forma di superstizione, ad esempio, o riconosciuto in alcuni casi di stregoneria, come veniva magari definito dall'Inquisizione. Bene, anche in questo caso forse un culto di questo tipo è sopravvissuto, e ad un certo punto la leggenda, arrivata magari successivamente, si è andata a inserire per giustificare il perché in quel boschetto, in quella zona, venisse seguito quel culto particolare. Ovviamente Stefano di Borbone, che fosse vero che aveva distrutto lui il tempietto o che semplicemente avesse riportato una storia che gli era stata raccontata, aveva semplicemente interrotto quel culto senza andarlo ad approfondire. Ma siamo a metà del XIII secolo, la ricerca storica in effetti arriverà un pochettino più tardi. C'è poi un ultimo aspetto interessante. Questa leggenda si prestava benissimo ad essere interpretata in senso cristiano, perché l'animale che viene ucciso dal cane è un serpente, che da sempre nella Bibbia è simbolo del diavolo, è simbolo di tentazione, fin dalla Genesi, o se ci pensate l'immagine di San Giorgio che uccide un drago, che poi altro non è, anche iconograficamente, che è un grosso serpente. Quindi insomma abbiamo un'immagine perfetta per diventare qualcosa di religioso. Lo sapevano i protestanti che tutto questo non era vero? Beh, probabilmente sì, ma per la propaganda andava bene e come. C'è un'ultima curiosità, perché ovviamente manca un punto in tutto questo. I protestanti dicevano che all'interno del martirologo cristiano questo Sanguinfor sarebbe presente. È vero? In effetti sì, ma non è il cane. A Pavia, infatti, per tantissimi secoli si sono venerate le reliquie di un tal San Guniforto. Come vedete, il nome è praticamente identico ed è quello che ha creato l'errore, che però appunto veniva venerato a Pavia e non era un cane che sarebbe morto nel XII secolo, ma bensì un martire cristiano morto tra la fine del III e l'inizio del IV secolo. Secondo quanto si racconta, raccontano le leggende, poi ovviamente anche in questo caso non sappiamo se siano reali oppure no, Guniforto sarebbe stato originario della Scozia, anche se su questo c'è una differenza interpretazione. Qualcuno dice che le fonti parlino di Scozia, qualcuno dice di terra degli Scoti, che, come abbiamo raccontato una vecchia pillola, nel III secolo non era la Scozia ma era l'Irlanda, perché la popolazione doveva ancora spostarsi, ma comunque grosso modo originario delle isole britanniche, il quale si sarebbe convertito al cristianesimo e avrebbe deciso di lasciare la sua terra per spostarsi all'interno dell'impero romano per fare predicazione, o meglio, come dicono le fonti medievali, per cercare il martirio, che spero non sia vero, mi sembra un po' eccessivo, perché all'epoca nell'impero romano era in corso ovviamente la ricerca dei cristiani e il loro martirio. Secondo le ricostruzioni potrebbe essere avvenuto ai tempi delle persecuzioni di Diocleziano, qualcuno dice con Massimiano imperatore, qualcuno dice Costanzo Cloro imperatore, qualcuno addirittura sposta avanti a Costanzo II, perché lui non sarebbe stato ariano, però francamente quest'ultima è quella meno seguita. Diciamo che rimaniamo più sul periodo di Massimiano e Diocleziano. Diocleziano sembra la cosa più realistica. Ad ogni modo, il nostro Guniforto, che si sarebbe chiamato Winiforte probabilmente, ma era stato trasformato in Guniforto, sarebbe partito insieme al fratello Guniboldo e ad alcune sorelle diretto verso il continente. Avrebbe prima raggiunto la Germania, dove sarebbe stato sottoposto a violenze, ma sarebbe stato salvato e sarebbe riuscito a ripartire insieme al fratello per l'Italia, e quindi avrebbe raggiunto Milano. Qui dei pagani o dei cristiani ariani, a seconda delle fonti, avrebbero alla fine deciso di attaccarlo. A causa della sua volontà di predicare la parola di Cristo, sarebbe stato attaccato e il fratello ucciso subito, Guniboldo, mentre Guniforto, nonostante fosse stato colpito da tantissime frecce, la fonte medievale parla addirittura che sarebbe stato trasformato in un istrice, sarebbe riuscito a sopravvivere. Sopravvivere allontanandosi da Milano, grazie ovviamente all'aiuto di Cristo, anche se veniva fatto notare che fosse un omone bello grosso, magari anche grazie a quello, sopravvivere grazie all'aiuto di una donna che lo avrebbe preso, portato a casa sua a Pavia e qui lo avrebbe curato. Nonostante le cure, però, 3 giorni dopo Guniforto sarebbe morto e grazie a questa sua morte, potremmo dire eroica, da martire, sarebbe stato inserito nei martiri e le sue ossa sarebbero rimaste a Pavia, dove, traslate più volte di chiesa, sarebbero state venerate per tanto tempo come protezione della peste. Insomma, non c'era nulla di canino in questo martire, non c'era nessun legame con il cane, semplicemente c'era un'assonanza di nome. Bastò quello per creare una storia falsa. Peraltro, quando poi le due cose iniziarono a uscire, ad un certo punto qualcuno iniziò a creare delle versioni a metà, creando una specie di ibrido cane-essere umano che in qualche modo li rappresentava entrambi. Non si riesce a capire bene, non sono riuscito a capirlo dalle varie fonti che ho seguito, se fosse qualcosa di reale o semplicemente immaginazione e nulla di più, ma ve lo racconto anche con dovere di inventario. E così, da una leggenda probabilmente molto antica e probabilmente anche neanche europea, da un antico culto, verosimilmente pagano, da un martire che non ne poteva nulla, che stava a Pavia e che era abbastanza sconosciuto perché in realtà la gente non si rendesse conto della sostituzione e soprattutto dalla volontà di far propaganda all'epoca della Riforma protestante, era nato un cane santo, Sanguinfor, riconosciuto dalla Chiesa cattolica e protettore dei bambini. Come vedete, ancora una volta la storia reale sa essere molto più affascinante di qualunque leggenda. Io mi fermo qua, spero sia stata una puntata particolare, anch'io ero partito in realtà per farne una peristoria, ma poi ho trovato un mondo e ho deciso di ampliarla, spero di essere riuscito a raccontarvi appieno tutta questa storia molto particolare, la farò rientrare nella miniserie, nella playlist di miti e leggende, perché secondo me ci sta molto bene, se volete potete andarla a scoprire come sempre in descrizione. Per il resto, un grande ringraziamento a tutti, buona Pasquetta, ovvio, un grande ringraziamento come sempre ad abbonati, Patreon, chi fa donazioni sul conto PayPal, perché grazie anche al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. Quindi un grandissimo ringraziamento a loro, oggi in particolare a Mattia Alessi. Grazie mille per il tuo sostegno. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Spero che sia una bella giornata, io in realtà Pasquetta lavoro, ma spero lo sia per voi, e che facciate una buona bracciolata. A presto, ciao ciao!